Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini, ai microfoni, siete in ascolto di Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione dove incontriamo le donne, donne dalle storie più diverse che ci piace raccontare con calma, perché da queste storie escono sempre, ormai lo sapete perché siamo arrivati alla terza stagione, escono sempre idee, progetti, passioni, interessi che ci fanno conoscere pezzi di realtà e che magari ci ispirano per la nostra di realtà e ci fanno scoprire anche sempre cose nuove. Quello che succederà in particolare oggi, no? Perché parleremo, grazie all'ospite che è qui con noi, di tutta una serie di aspetti anche molto tecnologici, anche molto specifici, ma che vi assicuro ci faranno scoprire davvero delle possibilità. Torneremo su un periodo molto bello, direi, dei movimenti milanesi e non solo, mi riferisco all'epoca di San Precario, perché Zoe Romano, buongiorno Zoe.
Buongiorno a tutte e tutti.
Zoe Romano ha visto proprio la nascita dei collettivi di San Precario, la Medei e poi del collettivo Serpi Canaro. Torniamo un po' indietro però. Zoe Romano è classe 1972, è milanese e nel suo curriculum attuale si definisce Cracktivist Digital and Fabrication Strategist. Ce le abbiamo delle parole in italiano che ci fanno capire che cosa significa tutto ciò?
Allora, è molto difficile. Ogni volta che mi chiedono di scrivere una bio, soprattutto in Italia, mi trovo in difficoltà. La prima parola che hai detto, craftivist, è un termine che è nato fine anni 90, primi 2000 e che si riferiva all'unire l'attivismo con l'artigianato. In che modo la pratica, il fare con le mani può diventare un atto politico. E questo è un termine che non c'è in italiano, quindi lo uso un po' per, almeno mi chiedono che cosa vuol dire il termine e da lì mi piace, diciamo, raccontare che cosa vuol dire il fare con le mani diventa un atto politico nel momento in cui, per esempio, tutta una serie di col tessile sono delle modalità artigianali che spesso sono state recluse nelle case come attività delle donne, e invece le craftivist a livello europeo e mondiale sono quelle che dicono portiamo queste pratiche fuori dalla casa, perché non devono rimanere in casa, anzi ci permettono anche di parlare di tematiche che riguardano l'emancipazione femminile, situazioni, non so se avete mai visto appunto le prime suffragette che avevano fatto le battaglie per il diritto di voto, si facevano tutta una serie di diciamo incontri prima delle manifestazioni per cucirsi i gonfaloni, per cucire gli stendardi che poi portavano in manifestazione. Questo per noi è sempre affascinato, no? Quindi quel tema di portare il personale e il saper fare come atto politico per noi è sempre stato, diciamo, per me è sempre stato importante, e poi l'ho sviluppato all'interno di vari collettivi qui a Milano.
Ma infatti questi termini che vi ho prima elencato, no, ci raccontano un po' anche quelli che saranno i temi della puntata di oggi. Poi c'è anche tutto il tema della costruzione degli oggetti, no?
Anche questo tema, la fabbricazione digitale, sono tutta una serie di tecnologie che ti permettono di passare da un file digitale che tu disegni sul computer a un oggetto attraverso una macchina tipo le stampanti 3D. E strategist perché supporto organizzazioni, imprese ma anche singoli a strutturare un percorso per cui puoi realizzare un oggetto non acquistandolo o dovendo andare per forza da una fabbrica di produzione di massa, ma lo puoi fare a piccoli lotti e in situazioni per cui l'innovazione avviene dal basso.
Ecco, quindi avete cominciato, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a capire un po' qual è la cornice dentro cui ci muoviamo oggi. Tu hai studiato filosofia e quindi perché non cominciamo a raccontare come dalla filosofia sei arrivata a tutto questo approccio digitale, tecnologico, agli oggetti, ai tessuti, vedremo, e alla creatività?
Sì, diciamo che ho fatto filosofia perché dopo aver finito il liceo scientifico non avevo ben idea di cosa voler fare nella vita e avevo tante domande. Alla fine, gli ultimi 6 mesi della scuola superiore è stato sostituito il professore di filosofia ed è arrivato un professore molto giovane, molto più stimolante del professore che avevo prima, che mi ha aperto un mondo rispetto a come nella filosofia quel percorso potesse essere quasi un percorso trasformativo per andare a rispondere a delle domande anche esistenziali rispetto al perché siamo qui, che cosa stiamo facendo nel mondo, qual è il mio ruolo nel mondo. E quindi ho deciso di, non avendo bene le idee chiare, ho detto vabbè, iniziamo a cercare di rispondere alle domande. In realtà con filosofia si impara a porre le domande nel modo corretto, che è questo un aspetto importante. Si riesce a avere uno sguardo d'insieme sui contesti ed analizzare i contesti, e ci si accorge anche che spesso sono più importanti le domande che non le risposte, e anche sentirsi meno soli, perché c'è stata tutta una, diciamo, una tradizione di persone e di filosofi e filosofe soprattutto anche che si sono poste delle domande, ti senti meno solo, meno sola. Ed è questo che è stato molto, molto interessante. Alla fine del percorso di studi ho individuato un master che era erogato dalla Università di Pavia, che cercava proprio figure che venivano dall'ambito umanistico per dargli un'infarinatura di quello che erano le tecnologie digitali e quella che era la convergenza digitale che stava arrivando.
Eh sì, perché stiamo parlando di che anni?
Fine anni 90. Fine anni 90 abbiamo l'internet che era agli inizi, avevamo però tutto quello che era il mondo del testo, dell'ipertesto che si stava sviluppando. Avevano bisogno di persone che riuscissero a parlare con i programmatori, che riuscissero a capire che cosa voleva dire scrivere un ipertesto, perché prima tu avevi persone che erano in grado di scrivere, ma l'immaginarsi cosa voleva dire una fruizione di un testo però in modo non lineare era complesso. Quindi in quel percorso di master di un anno ho imparato a programmare in HTML le pagine web, ho imparato a capire che cosa voleva dire la convergenza digitale, che voleva dire che la televisione che era analogica sarebbe diventata digitale, quasi tutto sarebbe passato per internet. Qualsiasi cosa che era analogico sarebbe entrato nel digitale. Adesso anche le radio stanno tutte passando a DAB. Quindi questo era un tema che all'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 90 era molto importante, molto attuale, e cercavano appunto persone come me che poi sarebbero state in grado, se formate in un certo modo, di supportare organizzazioni di imprese a portare tutto quello che era la comunicazione e i contenuti dall'analogico al digitale, dalla brochure al sito. Quindi in che modo fai questo? Lo puoi fare solo se capisci che cosa vuol dire e capisci come si trattano i contenuti. Appena ho finito il master sono riuscita ad entrare in quelle che erano delle agenzie di comunicazione che stavano anche lì aprendo la loro area digitale. Però quello che mi interessava e mi piaceva era che avevo imparato sia a capire come strutturare i contenuti e come comunicarli in un mondo dell'ipertesto, al capire come funzionava il segnale, cosa voleva dire i bit, cosa voleva dire proprio l'hardware, anche le macchine che gestivano il digitale. Questo era, secondo me, come funzionava il sistema. A me è sempre piaciuto appunto fare le domande da filosofia. Io voglio capire come funzionano le cose, no? Non mi fermo a vedere un processo solo perché ho un ruolo, ma voglio capire ma come funziona.
Che ne dici se ci prendiamo la prima pausa ascoltando uno dei brani che hai portato a Parla con lei? Lo vuoi introdurre tu?
Sì, ho scelto un brano di Björk perché, diciamo, ha accompagnato molta della mia giovinezza. È stata una figura femminile che mi ha molto ispirato, anche come si poneva, il modo di essere una bellezza non classica, ma è anche molto indipendente. Questo è un pezzo che appunto racconta di lei che si lamenta, che ha una persona accanto un po' che si lamenta sempre, le dice basta lamentarsi, bisogna fare, e quindi mi è piaciuto molto.
Army of Me di Björk. Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Zoe Romano, con cui stiamo capendo un po' di molto di più di fabbricazioni digitali, quindi un approccio digitale alle cose, agli oggetti, ai tessuti, vedremo, e lo stiamo facendo oltretutto con una persona che ha studiato filosofia e prima del brano ci ha raccontato un po' come, qual è stata la logica e anche l'inclinazione sua che l'ha portata ad occuparsi di dicevi, no, di linguaggi anche digitali, perché dagli studi di filosofia hai fatto un master
in scienze e tecnologie dei media,
ecco. Dopodiché parallelamente che cosa succedeva nella tua vita?
Succedeva che comunque qui a Milano il tema di cosa fare la sera, cosa fare in ambito collettivo, Sì, agiva e l'ho scoperto soprattutto frequentando gli spazi occupati milanesi, quindi era un momento molto fertile di quel percorso, per cui c'erano vari spazi, soprattutto in isola, in zona monumentale, e come fruitrice frequentavo sia Conchetta, sia Torchiera, sia Pergola, ma soprattutto poi ho iniziato a fare attivismo, essere coinvolta come anche organizzatrice all'interno del deposito Bulk, che era uno spazio occupato in zona in via Sturzo, di fronte alla stazione Garibaldi, una scuola occupata, e lì sono successe molte cose, perché lì ho, diciamo, iniziato a capire che cosa voleva dire lavorare in collettività, gestire uno spazio comune, avere a che fare con l'organizzazione di eventi indipendenti. Per esempio lì al Deposito Bug nel 99 c'è stato il primo hack meeting, quindi l'incontro nazionale degli hacker, e da lì, diciamo, ho anche scoperto un mondo, e quindi quello che avevo imparato nella teoria nel mio master, poi dopo l'ho visto agire anche con una prospettiva politica diversa, una prospettiva per cui le tecnologie, bisogna approparsi delle tecnologie, essere consapevoli degli strumenti che si stanno usando e capire quali, per esempio, sistemi operativi, quindi il cervello che fa funzionare i nostri computer, possono essere anche costruiti in modalità diverse, in modalità chiuse, e quindi in cui tu non puoi vedere che cosa c'è dentro, e quindi capire, oppure in modalità aperte, e vuol dire per esempio il sistema operativo Linux e tutto quello che riguardava un software che veniva definito libero, perché veniva costruito all'interno di comunità online e che veniva, diciamo, in cui molte persone potevano contribuire per renderlo uno strumento molto performante, tanto che poi si vede, se vediamo nella parabola storica del software open, o free software open source, è alla base della maggior parte dei server che fanno girare internet. Quindi non era un gioco da ragazzi e da ragazze, ma era un approccio che poi si è rivelato vincente anche da un punto di vista di qualità. Quindi questo mi aveva molto colpito, e allo stesso tempo si affiancava a una scoperta di tutto quello che era come fruitrice, ma anche come, diciamo, organizzatrice di eventi che riguardavano la musica techno, che ha accompagnato, diciamo, tutto quel periodo, perché, diciamo, il Bulk era c'erano due piani. Sotto si faceva punk hardcore, e sopra, che era gestito
musica classica
esatto, e invece sopra facevamo techno, eventi techno, quindi c'era un po' anche una differenza di età. Sotto c'erano ragazzi più giovani, quindi di una decina di anni più giovani di noi, e noi eravamo più verso i 30, e ci occupavamo di techno e facevamo serate diverse. Però
era veramente un ecosistema.
Un ecosistema incredibile di scambio, di costruzione, e lì ho capito molto quanto fosse importante avere in quella fase di età, soprattutto quando finisci le superiori, anche in cui hai magari l'università, oppure avere uno spazio di collettività, altrimenti non impari a fare collettività, cosa che io non avevo imparato fino a quel momento.
Imparare a fare assemblee, a parlarsi, esatto, a costruire iniziative, a diffonderle.
E anche a avere la responsabilità di un evento dall'inizio alla fine, che è una cosa che ti fa crescere nelle competenze, nella capacità di interagire anche con le istituzioni, interagire con i tuoi pari, interagire con anche tutta la serie di persone che poi arrivano a fruire dello spazio occupato e degli eventi.
Poi quelli erano anni veramente fertili, veramente felici per i movimenti, non solo milanesi, e oltretutto era molto forte in quella fase anche tutto il tema della precarietà lavorativa, quindi sono il celeberrimo, almeno per noi, San Precario, è nato proprio in quei momenti.
È nato in quei momenti. Io, dopo aver imparato a fare a codare, ero come esame del master, avevo fatto un sito internet in cui che avevo chiamato Chain Workers, che trattava il tema delle lotte sindacali, però con un linguaggio molto pop, e quindi mixavo notizie che arrivavano dal mondo, che riguardavano la lotta dei lavoratori, ma per esempio anche prendendo degli spunti da fumetti, da video, da cartoni, tipo c'era Beavis and Butthead, che c'era la famosa scena in cui loro vanno a lavorare da McDonald's e poi arrabbiati da come il datore di lavoro li trattava o anche dai clienti, ne facevano di tutti i colori all'interno. Quindi fare un mix di notizie che riguardavano sia la cultura pop rispetto al lavoro, sia invece i diritti sul lavoro.
Esatto, le rivendicazioni.
Le rivendicazioni, perché altrimenti diventa troppo noioso se parli
certo.
solo di una cosa.
No, ma infatti la creatività è stata una grandissima creatività, è stata l'energia, la linfa del movimento e delle rivendicazioni in quella fase. Una creatività che poi non si è fermata a San Precario, ma ha portato anche quella bellissima intuizione e dirompente che è stata Serpi Canaro.
Infatti nel percorso, poi nel secondo bulk, che era quello di fronte, diciamo, nella zona monumentale, lì è nato tutto il percorso che ha portato prima alla May Day, poi a San Precario e infine a Serpica. Lì, insieme al collettivo, in cui c'era anche Chiara Birattari, che con me si occupava di tutta la parte della comunicazione, di costruire l'immaginario e di fare i poster, per esempio, della May Day, disegnare i poster della May Day, disegnare il santino di San Precario, no, che abbiamo disegnato, è arrivato poi con un'azione per andare a toccare quei lavoratori precari che lavorano nell'ambito della vetrina milanese, perché ci sono tutte una serie di professionalità che sembrano che a volte sembra che siano privilegiati, perché lavorano per grandi brand, perché lavorano nell'ambito di eventi molto importanti a Milano, ma che in realtà fanno parte di una catena di atomizzazione tra cooperative e piccole imprese che vengono sfruttate. E quindi un po' quello che volevamo fare con l'azione di Serpica era non occuparci solo dei lavoratori dei servizi, quindi dei call center, perché quello un po' era il cuore della
certo.
Midday, i lavoratori dei servizi, ma anche dei lavoratori della creatività, perché noi in quel periodo, molti di noi, lavoravamo in quel settore.
E poi insomma si stava a Milano, la città simbolo di questo ambito.
E quindi l'idea era quella di dire: non possiamo parlare quei lavoratori nello stesso modo, perché a differenza dei lavoratori dei servizi, che non vogliono essere come il proprio datore di lavoro, invece i lavoratori della creatività ambiscono a far carriera e diventare come, diciamo, il loro datore di lavoro e riuscire a far parte in modo più stabile di quel mondo. E quindi con Serpica, che è l'anagramma di San Precario, per chi ancora non lo sa, abbiamo immaginato di inventarci una finta designer che si è infiltrata nel mondo, nella settimana della moda, nel calendario ufficiale della settimana della moda, e un po' ha ribaltato tutto quello che era l'idea di che cosa voleva dire attivismo, perché abbiamo inserito un soggetto fittizio, essendo formalmente accettate a partecipare. Perché
e questo ha avuto dell'incredibile.
Sì, perché comunque lo facevamo quel lavoro professionalmente, quindi sapevamo costruire la comunicazione, sapevamo costruire i siti internet, sapevamo creare una biografia e tutto un percorso che poi ci ha permesso di far vedere come anche il modo in cui venivano selezionati i designer che partecipano alla settimana della moda non venivano controllate neanche la qualità dei vestiti, quindi la qualità dell'oggetto fisico non era verificata, ed è questo che ha stupito pure noi, perché noi ovviamente abbiamo dato tutto quello che era immateriale, quindi il marchio registrato, il logo, l'elenco, un book,
un sito, immagino,
tutto,
una pagina,
tutto quello che era inviabile e necessario, che comunicava quello che era la persona e il brand, l'avevamo consegnato, ma nessuno ci ha mai chiesto di far vedere o dove producevamo, per esempio.
E poi la cosa pazzesca è stato che siete riusciti anche a creare l'aspettativa della contestazione a questa nuova figura.
Sì, vabbè, ci vorrebbe un'ora intera solo per raccontare l'azione, sì, certo. Ma lo faremo magari un'altra volta, perché diciamo quest'anno facciamo 20 anni. Sui 20 anni abbiamo inaugurato uno spazio, un piccolo spazio nuovo, però anche questo che si chiama Muda, in cui mettiamo in risalto e facciamo delle mostre che riguardano le piccole produzioni. E questo ci ha permesso comunque di ragionare su come la comunicazione sia alla fine l'aspetto più fondamentale nel mondo della moda, cosa che invece a volte non viene percepita, e sembra che il tema degli abiti sia un tema che riguarda la qualità degli abiti e non solo la comunicazione. Però diciamo, rispetto a 20 anni fa c'è un po' più di consapevolezza su questi temi e siamo molto contenti. Dopo il 2005, nel 2006 abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama Serpi Canaro, che ci ha permesso di andare avanti con le attività del fare con le mani. E quello che ha reso così dirompente l'azione del 2005 è stata che, avendo creato un personaggio fittizio, siamo riusciti a creare una contestazione, perché il San Precario era che in quel periodo risiedeva in Pergola, aveva fatto finta che Serpica gli avesse offerto dei soldi per sfilare all'interno del centro sociale. E avendo deciso di non portare l'ennesimo passo di gentrificazione all'interno dell'isola, del quartiere Isola, si era deciso non solo di rifiutare l'offerta, anche se era abbastanza sostanziosa, ma di impedire a Serpi Canaro di sfilare in tutta la città. E da lì i giornalisti hanno iniziato a fioccare, perché c'era l'antagonismo che portava ad andare contro a una designer che nessuno conosceva, ma che è diventata famosa perché gli antagonisti andavano contro, ma era un cinema
un vero e proprio cortocircuito si è creato. E quindi alla fine, insomma, c'è stata questa sfilata con occasione per i giornalisti presuntamente ghiotta per vedere quello che purtroppo a volte interessa, no? Le contestazioni, magari che un po' di degenerazione, eccetera eccetera. Invece, insomma, si sono ritrovati dentro proprio l'immagine dell'inganno, della truffa da parte dei movimenti. Brevissimamente, in quella sfilata che cosa è successo?
Quella sfilata abbiamo fatto sfilare 10 capi allegorici che rappresentavano la nostra precarietà, tipo il vestito nascondi gravidanza, perché se il datore di lavoro scopri che sei incinta ti licenzia, oppure l'abito da sposa della donna migrante, che l'unico modo per avere la cittadinanza è sposarsi un italiano e imparare a fare le lasagne, oppure il vestito double face che ti permette di avere il turno nel call center la mattina e poi il pomeriggio andare a lavorare al fast food. Quindi diciamo, erano tutti abiti che avevamo costruito per raccontare la nostra precarietà. E dall'altra abbiamo fatto sfilare anche le piccole produzioni che lavoravano nel contesto milanese, ma erano arrivati anche da Barcellona e da Londra. Quindi avevamo anche un aspetto internazionale, perché la May Day, per esempio, nel 2004 è stata sia a Barcellona che a Milano, e nel 2005 è stata in 15 città d'Europa, quindi era cresciuta molto e c'era stata un'espansione del network di attivismo a livello europeo.
Proprio in onore di quella sfilata, che cosa facciamo ascoltare adesso?
Facciamo ascoltare Silver Screen di Felix the House Cat, perché era uno dei pezzi che è stato fatto andare durante la sfilata e che era un po' il periodo dell'Electro Clash. Era un sottinsieme del filone techno. Speech
seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, Zoe Romano. Abbiamo visto come l'attivismo politico, Zoe, sia stato un modo per mettere a disposizione le competenze anche tecnologiche, digitali che avevi acquisito nei tuoi studi, dopo quelli di filosofia, ma anche un campo, quello della moda, dei tessuti, del tessile, che in qualche modo anche ti interessava.
Sì, è stata una scoperta in realtà come un déjà vu ho avuto, perché mi sono poi resa conto che con mia nonna, perché sono cresciuta molto spesso nei pomeriggi casalinghi d'inverno con mia nonna, che aveva una macchina da cucire, quella in legno e metallo, col mobiletto, che ho imparato ad usare molto piccola. E quindi avevo questa capacità di cucire e di fare i vestiti per le bambole, insomma tutta quella parte mi si è ripresentata nel momento in cui dopo Serpica abbiamo fatto un'associazione culturale, abbiamo iniziato a lavorare sul fare con le mani, no? Far andare le mani fa funzionare meglio la testa, era un po' questo il motto, e in quel percorso ho riscoperto le mie capacità manuali coi tessuti, e è riafforato tutto e si è unito anche un po' alla sperimentazione tecnologica. E era un periodo in cui iniziavano le sperimentazioni con quelle che si chiamano tessuti intelligenti, smart textiles in inglese, e in cui hai dei tessuti che, perché hanno delle componenti di metalliche, che ti permettono di creare dell'interattività o delle, diciamo, di essere intelligenti, perché riescono a sentire quello che accade, riescono a sentire quando li tocchi. E quella l'ho, diciamo, tutto questo percorso si è inserito unendo proprio la parte tecnologica, che poi ho continuato a sviluppare all'interno dell'azienda Arduino, del progetto Arduino, che è un progetto nato da un team di internazionale, ma principalmente anche italiano, a Ivrea. E questo piccolo microcontrollore, che è un oggetto che permette di creare progetti interattivi molto facilmente, quindi se sei un designer o se sei un artista e vuoi creare degli oggetti che siano interattivi, puoi usare questo strumento imparando anche in modo molto intuitivo e semplice. C'è molta documentazione online e quindi dopo il lavoro nelle agenzie di marketing digitale sono finita a lavorare per Arduino, dove ho passato 4 anni, e in questo percorso sono passata un po' dal software, dalla parte digitale immateriale alla parte materiale, e quindi il vedere come gli oggetti possono essere realizzati a partire dal digitale. E Arduino, che è appunto un oggetto intelligente microcontrollore che è alla base, è come fosse il cervello di molte delle tecnologie digitali di cui parlavo prima, tipo stampanti 3D, quindi le prime stampanti 3D avevano come cervello Arduino. E quindi da lì sono iniziati i primi kit in cui tu acquistavi un kit, ti montavi la stampante 3D e potevi stampare degli oggetti progettandoli in digitale, ma allo stesso tempo potevi tessere dei tessuti, inserirgli del tessuto, dei fili che sono conduttivi e far suonare i tessuti toccandoli. Quindi questo mondo per me ha aperto tutto un altro ambito di sperimentazione che poi è diventato anche un percorso professionale alternativo rispetto a lavorare per i brand e per le aziende. Quindi per esempio, dopo quel percorso ho aperto un makerspace, che è uno spazio tipo una palestra in cui ci sono tutta una serie di tecnologie digitali e in cui le persone possono attivare una membership e venirla ad usare, perché nel contesto cittadino mondiale intorno agli anni 2006, 2007, 2008 e poi il boom è stato dopo il 2010, sono nate questi network di maker che, accedendo a questi spazi
di costruzione, di
sperimentazione, potevano realizzare i progetti più pazzi, che però erano molto spesso anche utili.
Ci puoi fare qualche esempio?
Sì, posso fare qualche esempio. Molto spesso tu hai persone che hanno delle disabilità e queste disabilità hanno dei bisogni specifici, che non riescono a trovare dei dispositivi che possono acquistare. Quindi nei makerspace si creano dei prototipi che possono funzionare. Per esempio, un esempio di smart textile, di progetto fatto con tessuti intelligenti, era questo progetto che era diventato virale appunto intorno al 2010, per cui un padre che aveva un figlio disabile che non poteva giocare ai videogame con i suoi amici perché non poteva utilizzare le mani col joystick, aveva costruito un cuscino che con la testa gli permetteva di controllare il personaggio virtuale. Quindi, e l'aveva costruito lui, programmando Arduino e usando dei tessuti intelligenti. Quindi, quando tu hai uno spazio del genere, che dovrebbero essere appunto presenti in ogni città, puoi realizzare degli oggetti che cambiano la vita delle persone. Poi, a livello, diciamo, più professionale e industriale, questo tipo di dispositivi vengono usati nel medicale, vengono usati
nello sport, mi dicevi.
Esatto, vengono usati anche nella performance. Quindi ci sono artisti che utilizzano per esempio dei guanti che sono di tessuto, ma che con delle determinate gestualità riescono a controllare la produzione di suoni. Quindi tutto questo è un mondo che è molto di nicchia, ma è molto interessante. Recentemente appunto ho sviluppato una cosa simile ad Arduino, ma che mi permette di realizzare delle tessiture che poi io posso suonare, perché posso collegare questo dispositivo a un telefono che contiene un sintetizzatore digitale, e quindi nel momento in cui io tocco il tessuto, il segnale digitale passa attraverso la board, che manda dei dati al telefono e che mi genera randomicamente dei suoni. E quindi con questo mi piace molto il fatto di eliminare lo schermo. È un periodo in cui, diciamo, è una fase in cui ci può essere interazione senza avere uno schermo. Siamo invasi dagli schermi touchscreen. Mi piace andare a recuperare in questo contesto anche di, c'è una comunità europea che si occupa di smart textile, di tessuti intelligenti, in cui superi l'interfaccia dello schermo, del touchscreen, ma che utilizzi delle superfici che sono tessili, ma che ti permettono di creare interazione. E questo è un ambito molto interessante.
E quindi a Milano è stato costruito questo makerspace, che esiste ancora o ha cambiato location rispetto a dove è stato
prima
creato
era,
la prima volta?
Sì, l'abbiamo fondato, eravamo in 7 soci nel 2014. E poi io ci ho lavorato e sono stata tra le fondatrici fino al 2019, poi quindi 5 anni stavo in zona Gorla, a nord di Milano, e in cui ho portato avanti progetti di bandi europei, in cui facevamo innovazione dal basso, sperimentazioni varie, formazione nelle scuole, formazione nelle aziende, quindi era un percorso abbastanza trasformativo nella città. Non era l'unico makerspace, in quel momento ne stavano nascendo anche altri. Poi sono uscita nel 2019 per continuare ad andarmi a occupare di progetti, però più tuffandomi dentro, perché poi mi ero anche resa conto che gestire uno spazio 250 metri quadri, alla fine stavi molto nella gestione, ma poi non potevi immergerci nei progetti, un po' mi mancava.
Avevi bisogno di una
sì,
creazione tua,
esatto,
un progetto tuo.
No, più che mio, un progetto in cui andavi nel
fino
merito
in fondo.
Fino in fondo, e non solo che magari vincevi il bando e poi però ci lavoravano degli altri che prendevi a lavorare per te. E quindi WeMake esiste, si chiama WeMake perché esiste ancora, però si è spostato in zona Bovisa, dove nello stesso cortile di Rob De Matt, quindi quel cortile
lì, fuori Bovisa.
Sì, fuori Bovisa.
Qualche esempio, altro esempio di oggetti, creazioni che sono uscite da quel laboratorio, chiamiamolo così.
Allora, sì, avevamo creato avevamo vinto un piccolo bando per sviluppare un lavoro di robotica, e siamo riusciti a immaginarci un modo per andare a tessere una borsa, quindi fatta a cestino, utilizzando un cordino di pelle e un robot. Quindi tu ti immagini un misto tra un robot a 6 assi, che è quello che viene usato nelle catene, nelle fabbriche di macchine, nella catena di montaggio delle fabbriche di macchine, in cui invece di avere una pinza o un, come oggetto finale che sta nella parte apicale del robot, abbiamo inserito una sorta di macchina da maglieria, quindi riusciva a avere un rotolo di pelle che con dei movimenti circolari riuscivamo a programmarla per andare a tessere una borsa. E questo è un po' quello che mi ha fatto entrare anche nel mondo della robotica e dell'utilizzare il robot per stampare in 3D, per tessere, per diciamo fare anche infeltrimento d'ago. Hai mille possibilità, perché tu hai un oggetto, un robot che puoi programmare e nel suo braccio puoi inserire qualsiasi strumento. E quindi l'idea di utilizzare questi robot che escono dalle catene di montaggio industriali, perché non so se molti lo sanno, ma i robot che vengono usati nelle catene di montaggio, per esempio per costruire le macchine, hanno un tempo di vita limitato, perché dopo 10 anni va cambiato il parco macchine. E quindi in realtà ci sono questi robot di seconda mano che possono essere presi, e diciamo, io li chiamo i robot pensionati, perché perché li puoi utilizzare per fare delle azioni più semplici, meno performanti, ma che funzionano, perché funzionano ancora.
E quindi è un'altra modalità di riutilizzo, di riciclaggio, su cui torneremo dopo la prossima pausa musicale, che adesso ci prendiamo ascoltando che cosa, Zoe?
Ascoltiamo i Drexia, Andrean Sand Dunes, che è un pezzo molto bello di questo band di Detroit Techno, che sono un collettivo di neri di Detroit, afroamericani, e che hanno inventato questo afrofuturismo che usa molto anche un immaginario dell'acqua. Hanno dei suoni che sono molto liquidi e mi piacciono molto.
Ascoltiamo. Radio Popolare, Popolare Network, un vero peccato sfumare questo pezzo, ma insomma mancano non tantissimi minuti alla fine, al tempo di Parla con Lei, e voglio assolutamente continuare a parlare con Zoe Romano di come si riciclano i robot, ma non solo, con l'ultimo dei tanti progetti che Zoe sta portando avanti.
Sì, diciamo, facciamo la connessione col robot perché in questo momento sto lavorando a un progetto europeo come freelance e sto collaborando con un'organizzazione non profit di Belluno, che si chiama Centro Consorzi, con cui stiamo cercando di ricostruire la filiera della lana autoctona. Quindi non so se molti sanno, ma tutte le pecore che noi vediamo pascolare sui monti italiani non producono quella lana che noi usiamo poi negli abiti, ma quella lana spesso viene gettata, buttata via, perché si è persa, si sono perse tutte quelle microfiliere e filiere che una volta ci permettevano di utilizzare questa lana. Il 90% della lana che noi indossiamo viene dall'Australia o dalla Nuova Zelanda. Quindi in questo percorso, con un progetto finanziato dalla Commissione Europea che ha ben presente questo problema e che attraverso questi fondi stiamo collaborando con 5 stati che si affacciano sulle Alpi per cercare di risolvere un po' questo, unire i puntini, diciamo.
Quindi l'idea qual è?
L'idea è di capire che cosa manca per ricostruire una filiera che sia locale, e quindi l'idea è anche capire come avere, a partire dalla fabbricazione digitale, l'utilizzo di robot e altre tecnologie digitali tipo la macchina da maglieria digitali, una filiera che rimanga locale, che quindi possa utilizzare questa lana per avere, riuscire quindi a lavarla. Noi stiamo modificando e decherando una macchina per la tintura in modo che si possa utilizzare per lavare la lana, in modo che tu possa usarla prima per lavare la lana e poi per tingerla a livello locale, e quindi senza dover usare gli impianti industriali per il lavaggio che sono oramai solo utilizzabili per una produzione di massa.
Quindi state proprio costruendo il prototipo di macchina per fare ciò.
Per fare ciò, quindi, che è l'anello mancante, perché in questo momento quello che manca di più è il lavaggio della lana. E si tende sempre a pensare che vadano ricostruite degli impianti industriali, ma in realtà l'impianto industriale deve essere sempre acceso. Non puoi lavare, e lava tonnellate di lana ogni giorno. In realtà è infattibile questo, perché le quantità sarebbero troppe che devono essere lavate. Invece immaginarci che in ogni valle c'è, come esiste il forno condiviso, il forno di comunità, esiste una macchina per il lavaggio di comunità che vari pastori o varie associazioni di artigiani possono utilizzare per gestire la propria produzione. E poi l'utilizzare questa lana non solo per fare artigianato, che esiste già ma è un po' in declino, ma anche e soprattutto per usare appunto magari i robot per creare tappeti. Noi adesso stiamo, un'altra sperimentazione che stiamo facendo è quella di utilizzare il robot per fare tufting, che è una tecnologia molto semplice, è una sorta di pistola, quasi un fucile per sparare la lana all'interno di una tela. E se tu devi fare un tappeto che ne so, 2 metri per 3, è molto anche faticoso usare questa pistola per sparare per 8 ore in un giorno. Quindi attaccandola a un robot pensionato puoi caricare nel computer un disegno del tappeto, e poi quello che tu fai è cambiare il filo di lana. Ma essendo un gesto molto ripetitivo, noi non vogliamo sostituire ciò che è artigiano, ma vogliamo sostituire quello che è un gesto ripetitivo che può essere utilizzato da robot, e anche creare degli oggetti che possono essere accessibili alle nostre tasche, perché altrimenti se fai tutto artigianalmente crei dei prodotti che solo i super ricchi possono acquistare.
Questo insostenibile, un po' anche insostenibile economicamente.
Diciamo l'aspetto proprio politico di questo è che ci riappropriamo a livello collettivo di tecnologie che mantengono il valore di questo prezioso materiale nei contesti territoriali, e viene gestito dalle persone che abitano nelle valli e non da qualche terzo. Quindi le tecnologie sono sempre state pensate come qualcosa di lontano, che è di proprietà di qualcun altro. Invece noi vogliamo riappropriarci di questi mezzi di produzione che non hanno un grosso investimento iniziale, ma che possono dare e riportare valore e ricoinvolgere anche i giovani, a cui piace avere a che fare col digitale, ma anche con i monti, con i pastori, con la bioregione, quindi il benessere del territorio a livello più ampio.
Zoe, io ti vorrei chiedere, tutte queste cose che ci hai raccontato oggi, come si conciliano con una vita personale?
Questo è molto bello, diciamo, io tutto il mio periodo di attivismo, diciamo tuttora penso che quello che faccio sia molto legato a una certa forma di attivismo, l'ho fatto comunque avendo una famiglia, ho fatto una figlia nel 2002, quindi Sarpicanaro l'ho fatta quando mia figlia aveva 3 anni, e di sicuro l'ho fatto coinvolgendo anche molto il padre, che è stato sempre, diciamo, attento e nel gestire, nel dividere la cura della figlia, ma anche e soprattutto il supporto dei nonni. Io sono stata cresciuta da mia nonna e mia madre ha aiutato a crescere mia figlia, quindi è importante, diciamo, l'aspetto collettivo della gestione dei figli per permettere a tutti di avere una propria vita creativa, professionale, di donna e non solo di madre. Spesso tendiamo come donne a sentire come assoluta questa la maternità, ma in realtà è una finestra di 14 anni, quindi è importante essere donne sempre.
Questo è l'ultimo brano che ci ascoltiamo insieme, Zoe, perché è arrivato il momento di salutarci. Stiamo ascoltando
I Kneecap col pezzo Fenian, e l'ho messo perché un po' mi dà speranza, perché diciamo è un pezzo che riguarda molto il rap e l'hip hop politico, questo gruppo che si occupa di politica, e sono venuti recentemente conosciuti perché tornano a parlare di territori, di indipendenza e di attivismo all'interno di un genere musicale che un po' aveva perso questa sua capacità di parlare politico.
Grazie Zoe Romano, l'ospite di Parla con lei di oggi. Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere restati con noi, a risentirci nella prossima puntata. Giving us tax for political grants, trying to make a few bob off the government grants, but we're all when they got it for a hooligan chance.